Vangelo di Marco 14, versetti 15 e 16, titolo Primo piano. Primo piano. Dopo spiego perché ho scelto questo titolo. Egli, un uomo che i discepoli avrebbero incontrato, vi mostrerà di sopra una grande sala ammobiliata e pronta, cioè con dei posti a sedere, forse divanetti e una tavola pronta per essere utilizzata. Quindi quest'uomo avrebbe mostrato ai discepoli una grande sala al piano di sopra, ammobiliata, pronta per la celebrazione. Lì apparecchiate per noi, dice Gesù. I discepoli vanno, giunsero nella città e trovarono come Gesù aveva detto loro e prepararono per la Pasqua, per la festa ebraica che ricordava la salvezza di Dio per Israele in Egitto. Ci fermiamo qua. Questa grande sala, questa sala al piano di sopra, mi ha tanto fatto riflettere in questi giorni. Il titolo del messaggio di oggi è Primo piano, perché vedremo insieme nella Bibbia, soprattutto nel Nuovo Testamento, cosa possiamo imparare dalla sala al primo piano utilizzata da Gesù e dai suoi discepoli. Primo piano, e questo è il titolo, perché letteralmente parleremo del messaggio che questa stanza al primo piano ci dà. Ma poi riflettevo sul fatto che tutto quello che è importante noi lo definiamo in primo piano. Primo piano, un programma, una trasmissione, un telegiornale, primo piano, in primo piano c'è la notizia importante, ciò a cui viene dedicata la puntata. E allora prendiamola sia in un senso che nell'altro. Quello che vivono i credenti 2000 anni fa, i discepoli del Signore, avviene al primo piano di un immobile, e per noi è di primaria importanza. Primo piano, metti in primo piano quello che ascolti stamattina attraverso la Bibbia e questo piccolo predicatore. La prima cosa che notiamo è incontrare Cristo, è quello che avviene ai discepoli, quello di cui abbiamo letto. Gesù dà questo appuntamento ai suoi seguaci, ai suoi servitori. Gesù si organizza bene, come sempre. Il Signore sa organizzarsi. Il Signore manda dei discepoli, andate in città, incontrerete un uomo, tutto pianificato, tutto perfetto, quando il Signore fa le cose anche nella nostra vita, e vi mostrerà una sala, primo piano, lì trascorreremo una serata che non dimenticherete mai, sembra dire il Signore. E infatti proprio quella sera Gesù con i suoi discepoli, ricordando quello che Dio aveva fatto per il suo popolo in Egitto, tirandoli fuori dalla schiavitù, quella sera sarebbe diventato per sempre un promemoria, un memoriale, una celebrazione per i credenti di ogni tempo, ricordando il nuovo Salvatore. Una salvezza non più da un paese straniero, dagli oppressori, dagli antichi egizi, ma il Signore avrebbe voluto ricordare per sempre che è possibile essere salvati dal male, dalle nostre colpe, dalla nostra schiavitù interiore. In Gesù c'è vera liberazione, c'è vera libertà. Oh, grazie Signore per i tuoi progetti più grandi dei nostri limiti e delle nostre colpe. Voglio farvi vedere più o meno com'era una sala al piano di sopra al tempo di Gesù. Non so se riuscite a vedere fin laggiù, chi ci segue da casa, avvicinatevi allo schermo su dispositivo mobile o sul portatile, non lo so da dove ci state seguendo. Vedete, più o meno era così una casa, o molte case al tempo di Gesù. C'era un pianterreno, nelle case più povere c'era il piano terra, anzi c'era una stanza, punto. Tutta la casa era lì per tante persone, le persone più povere. Ma nelle case più grandi, nelle case più ricche, c'era un livello piano terra dove c'era, lo chiameremmo l'angolo cottura, in un angolo c'erano le galline, c'era qualche animale domestico. Al piano di sopra, per chi aveva un piano di sopra, come in questo caso, c'era una grande sala, un ambiente unico, dedicato ai pranzi di famiglia, alle cene di famiglia. Al piano di sopra, nella stanza sala, al primo piano, si ospitavano gli ospiti, gli amici, i familiari venuti a casa. Parentesi, Antico Testamento, vi ricordate quella donna che dice: c'è quell'uomo di Dio che passa spesso dalle nostre parti, io vorrei ospitarlo. E dice al marito: ma perché non costruiamo sopra una stanza per lui? Mettiamo un letto, mettiamo una scrivania, mettiamo una lampada, mettiamo l'essenziale, quello di cui il profeta può aver bisogno, così sta da noi. Così non va al B&B, non prenotiamo per lui in albergo. Attualizzando, la sala di sopra, mi dà l'idea di che cosa? Di intimità. La sala di sopra mi dà l'idea di famiglia. La sala di sopra ci dà nella Bibbia l'idea di amicizia. La sala di sopra, secondo gli usi del tempo, ci dà l'idea di concentrazione, di raccoglimento. Al piano di sopra ci deve andare apposta, c'era una scala di solito esterna e si andava al piano di sopra. In quella stanza a piano terra potevi anche passarci o capitare per sbaglio. Oh, scusate, ho sbagliato civico, ma al primo piano ci andavi apposta. Ci andavi perché eri invitato, ci andavi perché ti aspettavano. Al piano di sopra ci andavi perché lì c'era un evento, lì c'era una riunione, lì c'era un appuntamento. È importante che noi abbiamo un tempo, abbiamo uno spazio per incontrare Gesù. Grazie regia, possiamo pure tornare all'immagine di prima, alla copertina, fate voi. È importante salire al piano di sopra, è importante mettere come una questione di primo piano tutto quello che riguarda il Signore nella nostra vita. Stai salendo quelle scale? Ogni giorno ti ritagli del tempo? Hai un posto ideale per incontrare Gesù personalmente? Leggi la Bibbia tutti i giorni? Forse dico cose scontate, scusami se lo sono per te. C'è un appuntamento di preghiera non solo fissato ma mantenuto nella mia vita, e non solo la domenica o nel fine settimana ma tutti i giorni? Mi incontro con Cristo? Vedi il desiderio che ha Gesù di stare con i suoi discepoli? Ti ricordi le parole del Signore che dice ai suoi discepoli: oh, quanto ho desiderato stare con voi stasera. E io immagino il desiderio del Signore ogni giorno, che dice di me, io immagino il Signore che dice di te: ma quanto desidero arrivare al nostro appuntamento, parlarti, dirti qualcosa, ascoltarti, quanto desidera il Signore stare con noi. E tu lo desideri allo stesso modo di Dio? Fai quella rampa, sali quella scalinata, vai al primo piano, dovunque, no? Al piano terra, sale congressi, strutture, alberghi. Piano terra è un via vai. Piano terra trovi il desk, la reception, chiedi informazioni, c'è un sacco di gente. Al piano terra di solito c'è il ristorante, altri ambienti, altre sale. Al piano terra spesso c'è confusione. Al primo piano vai dove sei diretto, dove ti stanno aspettando. Stamattina il Signore mi dice: Gabriele, io ti aspetto al primo piano. Una grande sala pronta, c'era tutto, al piano di sopra, dove Gesù sarebbe stato in compagnia dei suoi discepoli. Io spero che ognuno di noi veda i nostri appuntamenti di chiesa come quegli incontri al primo piano al tempo di Gesù. Non ti fermare al piano terra delle distrazioni, non ti fermare al piano terra delle casualità, non ti fermare al piano terra del mi hanno invitato, che fa, non ci vado? Non ti fermare al piano terra dei vari e domenica si va in chiesa. Andare solo per andarci, andare in chiesa solo per dire ci sono andato, metti la spunta sul tuo planning spirituale, ho assolto, sono un buon cristiano, sono una cristiana praticante, professante. Vai al piano numero uno. Vai dove le tue gambe, le gambe del tuo impegno vero verso Dio ti porteranno. Devi incontrare Gesù. Incontra Cristo attraverso la fede e il ravvedimento. Anche quest'oggi è possibile, Dio lo vuole e il Signore ti sta aspettando. Ti aspetta al piano di sopra. Il Signore ti aspetta al piano di sopra. Sali di livello finalmente. Devi solo fare delle scale, devi solo metterci la buona volontà, il Signore farà tutto il resto. Ma senza il tuo impegno il Signore non può e non vuole fare niente. Dio vuole coinvolgerti, Dio vuole che tu faccia una scelta. Scegli per Gesù, finalmente. Primo piano, dove e come incontrare Cristo? Dove incontrare, riflettevo anche, lo Spirito Santo. Andando in un altro libro della Bibbia, nel Nuovo Testamento, in Atti capitolo 1, scopriamo che in una sala al primo piano, non si sa esattamente dove, sono stato a Gerusalemme e ho visitato quello che si definisce e indicato come il cenacolo, dove Gesù ha trascorso l'ultima cena con i suoi discepoli, e secondo una tradizione antica, tradizione cristiana, il luogo sarebbe uguale. Quindi quella sala al primo piano dove Gesù è stato con i suoi discepoli, istituendo la cena del Signore, sarebbe, secondo la tradizione, lo stesso posto in cui i discepoli hanno ricevuto lo Spirito Santo il giorno della Pentecoste. In realtà la Bibbia non ci dà questa certezza. Ma era una sala al piano di sopra, anche in Atti capitolo 1. La Bibbia dice che i discepoli tornano a Gerusalemme dal monte detto dell'Uliveto, dove Gesù si era staccato fisicamente dai discepoli, ritornando, risalendo in cielo. La Bibbia ci dice che quando entrano in quell'immobile, i discepoli salgono nella sala di sopra dove di solito si trattenevano tutti i discepoli, Maria madre di Gesù e quanti avevano preso il Signore in parola. Gesù che aveva detto: non andate da qualche altra parte, rimanete in città, cercate la promessa del Padre. E io voglio ancora oggi e desidero tanto che la mia comunità non solo incontri Cristo al primo piano in un luogo dedicato, ma che possiamo anche incontrare lo Spirito Santo nella sala di sopra, nel luogo dell'appuntamento, nell'area riservata, pensata da Dio apposta. I discepoli pregano un giorno, due, tre, quattro, cinque. A un certo punto lo Spirito Santo scende, perché il battesimo nello Spirito Santo non è il dono che Dio dà ai frettolosi. Lo Spirito Santo non è per i perditempo. La pienezza dello Spirito Santo non è per i semplici curiosi. Il dono dello Spirito Santo è per chi crede che Dio abbia fatto una promessa. Dio mantiene le promesse e Dio ti donerà quello di cui ti ha parlato. Signore, battezza nello Spirito Santo. Stiamo dedicando i martedì sera di questo mese alla ricerca della pienezza dello Spirito Santo. Vieni anche tu. Ma la nostra sede è a piano terra. Fa niente, il senso è soltanto figurato. Ma è un primo piano perché qui viene apposta. Poi tra l'altro, senza farla apposta, il nostro locale di culto è in una strada senza sbocco. Ci devi venire apposta. È vero che vorremmo essere magari un po' più visibili come sede, è vero, so che lo pensiamo un po' tutti, in una strada magari di passaggio, magari una via principale, lo so che lo vorremmo nei nostri sogni, nei nostri desideri. Però da una parte mi fa riflettere che chi viene qui, ma come d'altronde viene in qualunque chiesa, partecipa dunque sia quella chiesa, ci devi andare, ti devi organizzare, devi pianificare le cose e sappiamo che non facciamo niente che non abbiamo organizzato. Difficilmente ci riescono le cose così. Difficilmente ci vengono le cose così, è vero? Perché hai sorriso? Per lo schiocco? Va bene. Difficilmente ci vengono le cose così. Non fai niente se non l'hai programmato. Se io non mi metto di impegno, vale per tutte le cose, non faccio niente. I vari sarebbe bello, oh come vorrei, i vari oh beato te, spesso sono scuse, sono pura ipocrisia. La verità è che ci sono se voglio esserci. Ci sarò se metterò altre cose da parte e vedrò in Dio, nella fede, una priorità. Ci sono gli imprevisti per tutti. Noi nel venire qui abbiamo fatto 200 metri di marcia della pace, la grande marcia Perugia-Assisi, in maniera spontanea. Ci sono gli imprevisti, ci sono gli intoppi, in ogni famiglia, in ogni vita, c'è il figlio che poi non sta bene, ci sei tu che poi ti chiamano da lavoro e devi andare per forza, non sempre scoppiamo di salute, sprigioniamo energia, ci sono le trasferte, ci sono i vari impegni, però una cosa è certa, dobbiamo metterci il cuore per servire il Signore e se noi ci mettiamo il cuore ci mettiamo anche l'impegno e se ci mettiamo l'impegno impariamo a organizzarci e a organizzarci la giornata e la settimana in una certa maniera. Mi piace rivedere stamattina insieme a voi dei credenti riuniti in preghiera. Non sono tutti, ci sono diverse assenze. Erano circa 120 coloro che, avendo creduto in Cristo, aspettavano la potenza di Dio che scendesse sulla loro vita attraverso lo Spirito Santo. 120. Altrove scopriamo che quando Gesù era salito al cielo, l'ultima volta che i discepoli vedono Gesù sulla terra, sono circa 500. 500. 120, aspetta un attimo, 380, dove stanno? Dove sono? I 380 dove sono? Io non lo so dove sono. La Bibbia non me lo dice, credo per delicatezza, perché noi ci focalizziamo su quello che effettivamente noi desideriamo fare e non quello che fanno gli altri. Ma quei 120, parte dei discepoli di Gesù, delle donne insieme ai discepoli, sono lì per cercare di più da parte di Dio. Quando la Chiesa cerca di più da parte del Signore, tu ci sei? Se puoi esserci, fai di tutto per assicurare la tua presenza, la tua partecipazione. L'ho detto, lo dice la Bibbia, amo ricordarlo che il Signore non ci chiede l'impossibile. Il Signore non ci chiede quello che noi non possiamo dargli, non possiamo offrirgli. Il Signore conosce i tuoi limiti fisici, il Signore sa che problemi hai a casa, il Signore sa che lavoro fai, il Signore sa quello che ti chiede e ti richiede il capo, l'azienda, l'ufficio, la persona per cui lavori. Il Signore sa tutto. Il Signore sa tutto. Ma in base a quello che sono le mie e le nostre possibilità, vogliamo mettercela tutta per stare dove Dio ci vuole? Amen. Alzi anche la tua mano in segno di adesione. Grazie. Vogliamo incontrare lo Spirito Santo, là dove Dio ha promesso una benedizione, qualcosa da parte sua. Io voglio essere pronto a ricevere. Voglio essere pronto a ricevere quello che la mano di Dio vuole passarmi, vuole porgermi, vuole donarmi. Un'altra cosa, la terza, che succede nel Nuovo Testamento, in un primo piano, in un appartamento al primo piano, è che la Chiesa si incontra. In un primo piano si incontra Gesù, si conosce il valore del suo sacrificio per la nostra salvezza. In un primo piano di 20 secoli fa si incontra lo Spirito Santo. Il giorno della Pentecoste, l'adempimento della profezia del profeta Gioele nella propria vita, pieni di Spirito Santo per essere testimoni, ambasciatori di Cristo, del suo Vangelo, fino all'angolo più remoto della terra, fino alla cultura e alla lingua meno conosciute. E poi in un primo piano si incontra la Chiesa, e il primo piano nel Nuovo Testamento mi ricorda anche il valore dell'armonia che ci deve essere tra i credenti, tra quanti hanno creduto. Il primo giorno della settimana, Atti capitolo 20, mentre eravamo riuniti per spezzare il pane, dice il diario ispirato del libro degli Atti, Paolo, dovendo partire il giorno dopo, parlava ai discepoli, prolungò il suo discorso fino a mezzanotte. Poi non mi dite che io sono lungo, ma sarò breve, ce la metterò tutta, ve lo prometto. Nella sala di sopra, continuo, dove eravamo riuniti c'erano molte lampade, il racconto continua ricordandoci di un giorno speciale. Domenica, il giorno del Signore, la Chiesa riunita, c'era lì un ragazzo seduto dove forse ognuno dei ragazzi che conosciamo si sarebbe messo a sedere. Non so se c'era altro posto, non so se Eutico era un ragazzo maturo in fondo, ma non trovando altro posto si è messo lì, sembra a covaccioni, sul davanzale della finestra. A un certo punto l'Apostolo Paolo sembrava non finire mai. C'erano molte lampade, evidentemente poco ossigeno, immagino, tanta gente, molte lampade, penso aria viziata, e Eutico cade giù, cade sotto, muore, ma Dio lo riporta in vita. Ora, quella scena di Atti capitolo 20 mi fa pensare alla bellezza di un incontro, di un appuntamento. Io spero personalmente, speriamo noi come famiglia, speriamo ogni famiglia, speriamo anche tu individualmente, tu che stai ascoltando, spero che tutti quanti noi, come i cristiani della prima ora, possiamo apprezzare la possibilità, come Chiesa, di ritrovarci. Allora era la casa più grande che ospitava la Chiesa, la casa più spaziosa. Oggi abbiamo dei locali, abbiamo location, abbiamo sale che all'occasione, alberghi che all'occasione affittiamo, prendiamo. Vogliamo onorare quell'impegno. Vogliamo onorare l'impegno con Dio e l'impegno con la Chiesa. Perché ti voglio dire una cosa. quando tu ci sei, sei di incoraggiamento. Quando tu sei presente, mi dai tanto. Quando non ci sei, ci manchi, mi manchi. E ci sono giorni in cui anche chi sta qua davanti ha bisogno particolarmente di incoraggiamento. Le sedie vuote, tranne quelle messe in mezzo per il distanziamento, non incoraggiano nessuno. Le sedie piene, invece, sono per la Chiesa motivo di forza. Forse tu dici, ma io vengo, sì, vengo, fa bene a me, alla mia crescita spirituale, perché ascolto, perché canto, perché prego, perché lodo con la Chiesa, ma cosa do, che valore può dare la mia presenza alla Chiesa? No, non è così. Non è così, perché la sola presenza dice una cosa importante, il fatto che tu ci sia è una testimonianza di amore verso il Signore. Il fatto che tu ci sia, il semplice fatto che tu sia lì, dice: io amo la Bibbia, amo il Signore, io amo la Chiesa, io amo partecipare agli appuntamenti della mia comunità. Che ci sia a noi questo senso di appartenenza che c'era nei cristiani delle origini. Avevano un luogo di appuntamento, avevano delle giornate stabilite, approfittavano di ogni occasione per stare insieme e servire Dio insieme e ascoltare insieme la parola di Dio. E anni fa, in una chiesa dove oltre ai banchi avevano messo anche sedie aggiuntive di plastica vecchio tipo da buttare, a un certo punto durante la mia predicazione, boom! Mia moglie ride. Un fratello era caduto, meno male che abbiamo un cuscino naturale fornitoci dal creatore, un doppio cuscino, e il fratello, anche abbastanza in carne, ha resistito bene all'impatto e non si è fatto male. Ma io ho pensato a Eutico quella domenica, ma immaginiamo. Signore, aiutaci a trovarci là dove dobbiamo essere, dove dobbiamo stare, dove non solo tu, ma anche dei fratelli nella fede ci stanno aspettando. E non vogliamo portarci dietro un bagaglio religioso, una certa idea secondo la quale non vai in chiesa quella volta, se manchi una volta, quanti Padre Nostro? Questa idea non è biblica, questa idea penitenziale, che se tu non puoi partecipare, se tu non sei in chiesa quella sera, quella certa mattina, e sei in non hai potuto farlo, ma comunque devi sentirti in colpa. No, non è così. No, noi non vogliamo portarci dietro quel tipo di bagaglio religioso che non è biblico. Ma dall'altra parte non vogliamo, io per primo, neanche essere superficiali e non dare valore a ciò a cui Dio dà valore. E la Bibbia, oltre a quello che già è stato detto, mi dice, mi raccomando, lettera agli ebrei, non trascurate il luogo delle riunioni cristiane, gli appuntamenti della Chiesa, come alcuni hanno l'abitudine di fare. Non lo fate, dice la Bibbia. Non trascurate ciò che riguarda Dio. Non trascuriamo quello che riguarda la nostra anima. Perché ogni volta che noi veniamo in Chiesa è una riunione di famiglia. Ma più che venire in Chiesa vorrei dire ogni volta che noi siamo Chiesa. Perché secondo la Bibbia la Chiesa, più che l'edificio, sono le persone. Usiamo dire andiamo in chiesa e sbagliamo in fondo, ma lo so che è un'abitudine, non fa niente, è un'abitudine, basta capirci. Ma in fondo la cosa più importante per Dio è che noi siamo chiesa. Allora vogliamo magari dare più valore all'incontro con Cristo, all'incontro con lo Spirito Santo perché Egli ci possa riempire. Vogliamo dare valore all'incontro con la Chiesa. Per questo mi piace chiamare le nostre riunioni incontri. A me piace chiamare gli appuntamenti di Chiesa incontri, perché ogni volta che noi ci ritroviamo per cercare Dio insieme, per ascoltare la Sua parola, per ringraziarlo, noi stiamo incontrando Dio e stiamo incontrando anche gli altri credenti. Quando noi incontriamo Cristo, quando noi incontriamo lo Spirito Santo, quando noi incontriamo la Chiesa, siamo pronti per incontrare anche il mondo. Cosa voglio dire? Che solo persone che ogni giorno incontrano Cristo personalmente, attraverso la propria esperienza di fede, solo credenti ricolmi dello Spirito Santo, solo credenti che amano la propria famiglia spirituale, sono dei biglietti da visita di Dio che Dio può ancora distribuire alla gente che ci circonda, al resto della società, al mondo, per essere generici. Signore, io voglio essere un tuo biglietto da visita. Vuoi essere un biglietto da visita di Dio? Tu magari ce l'hai per lavoro, io ce l'ho per il mio lavoro spirituale, per il mio ministero, un biglietto da visita. Lo tiri fuori quando qualcuno vuole saperne di più, vuole avere il tuo contatto, tiri fuori il biglietto da visita e lo dai. Quel biglietto da visita ti rappresenta. Rappresenta quello che sei, quello che fai, è il modo attraverso cui si può rimanere in contatto. Io voglio essere il biglietto da visita di Dio. C'è qualcuno che lo sta cercando? Che sta cercando il Signore? E allora il Signore tira fuori questo piccolo biglietto da visita, un po' stropicciato, un po' scolorito, Gabriele S. Manueli. Ma è il biglietto da visita di Dio. Signore, io voglio parlare di te. Io voglio presentarti. Io voglio che altri possano conoscerti.